Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici e care amiche, benvenuti da Astrid Pannullo sulle frequenze di Radio Vaticana in diretta. Siamo qui oggi per raccontare una storia. Una storia che parla di estorsione, di coraggio, di intimidazioni, di scelte, di mafia, ma anche di solitudine. E lo facciamo in compagnia di Valeria Grasso, donna, mamma e testimone di giustizia. Grazie di essere qui con noi.
Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato.
Dunque Valeria, siamo a Palermo, tu hai 26 anni, 3 figli, un'attività che è il tuo sogno e sono passati un po' di anni da questa data, diciamo. Ecco, avevi una palestra tutta tua, però è cominciata un'avventura che non avevi previsto, un'odissea. Ce ne vuoi parlare?
Sì, appunto io ho aperto la mia prima palestra a 26 anni, premesso che ho trascorso gli anni della mia infanzia a Catania, per cui Palermo è... E le famiglie palermitane, soprattutto quelle mafiose, non avevo assolutamente nessuna idea di chi fossero, non avevo conoscenza. Ho aperto la mia prima palestra con grande entusiasmo. Poi purtroppo un bel giorno improvvisamente ho ricevuto la visita di un custode giudiziario del Tribunale di Palermo che mi comunicava che da quel momento il proprietario dell'immobile sarebbe stato lo Stato e non più le persone con i quali avevo stipulato il mio contratto di locazione nell'immobile. In realtà rimasi sorpresa, anche perché inizialmente il mio contratto di locazione l'avevo fatto con una studentessa universitaria che si chiamava Patrizia di Trapani, che era in realtà la sorella di Mariangela Madonia, la moglie di Salvino Madonia, noto boss che ha ucciso Libero Grassi. Per cui fino a quel momento, per 5 anni della mia gestione, io avevo avuto rapporti con le donne di questa famiglia mafiosa, non avendo assolutamente nessuna idea di chi fossero. Solo in quel momento, dopo la visita del custode giudiziario che mi portò questo documento, ho capito che chiaramente c'era qualcosa di strano.
E hai cominciato a pagare l'affitto quindi allo Stato, al curatore fallimentare.
Ho iniziato a pagare l'affitto al curatore, però contestualmente lo stesso giorno ho ricevuto la visita di uno dei uomini della famiglia. È stata la prima volta che ho cominciato ad avere dei rapporti con un uomo della famiglia, il quale, così come il custode giudiziario documentato mi aveva spiegato le novità ultime della confisca, allo stesso modo il tizio mi disse che dovevo regolarmente continuare a pagare il canone di locazione, perché in realtà quello che era accaduto a me non riguardava, per cui per loro la parola confisca non gli apparteneva. L'immobile era di loro e al di là che era stato confiscato dallo Stato, per me io dovevo continuare a pagare 500 euro al mese. Per cui la parola confisca non era di loro pertinenza. Infatti lo continuavano a chiamare canone di locazione. In realtà era pizzo dal momento in cui l'immobile era diventato di proprietà dello Stato.
Quindi tu in pratica ti sei trovata a pagare un doppio affitto allo Stato e alla mafia. Per quanto tempo è andata avanti questa situazione di stallo e come si è poi rotta?
Per qualche periodo, per diversi mesi, mi sono trovata a dover appunto pagare un doppio canone, anche perché giustamente come madre e come donna giovane con 3 figli ero veramente impaurita di questa situazione, anche perché mi sono resa conto improvvisamente della grande potenza, o più che potenza, della grande crudeltà e pericolosità di questa famiglia, per cui è stato difficile, anche se io in realtà immediatamente mi sarei voluta opporre, perché non lo volevo accettare, perché era una prepotenza che non volevo accettare, perché era qualcosa che non era attinente con i miei valori morali. però ho dovuto soccombere per paura di quello che poteva accadere ai miei figli. Finché un momento ho deciso che la soluzione migliore per tutelare la mia famiglia potesse essere quella di vendere la mia attività, di cedere la gestione, anche perché diversi anni fa non si parlava di denunce e di lotta alla mafia così come se ne parla oggi, e non c'erano le associazioni a tutela di chi denuncia così come ci sono oggi, per cui anche il momento per me era molto particolare. E di conseguenza decido di vendere l'attività e trovo un ragazzo, un istruttore, che aveva lo stesso entusiasmo che avevo io a 26 anni quando avevo trovato questa palestra, al quale decido di vendere la mia attività, e pensando che lì la mia esperienza si fosse conclusa.
Invece passano 3 mesi e qualcuno bussa alla tua porta.
Sì, inizia il dramma, perché in realtà lo stesso personaggio mi venne a cercare, e la cosa è stata drammatica perché l'incubo è diventato sempre più grande, perché sono stata innanzitutto proprio rimproverata del fatto che avevo venduto la gestione della mia attività senza chiedere il permesso a loro.
Quindi il boss ti ha invitato a casa sua, sì. E quando ti ha invitato, con un piglio comunque severo, ti ha rimproverato di aver venduto una proprietà che non era tua, era ancora loro?
Sì, sì, assolutamente. E questa fu una cosa che mi ha veramente stravolto. Cioè, qualcosa che comunque era diventato ormai di proprietà dello Stato, per loro era assolutamente di loro proprietà.
E ti ha dato 3 possibilità.
Sì, mi ha dato 3 possibilità dopo avermi rimproverata. Mi ha dato 3 possibilità. La prima era quella che, vita natural durante, dovevo continuare a pagargli il canone di locazione. Dovevo continuare ad andargli a portare 500 euro al mese. La seconda possibilità era quella che forse lui pensava lì, che forse avrei accettato, pensava che piuttosto che continuare ad essere io la vittima e a dover uscire di tasca mia 500 euro al mese, mi autorizzava ad andare dall'acquirente, da questo ragazzo, farmi dare 500 euro al mese, per cui diventare esattore piuttosto che vittima, e portarli a loro ogni mese. Mi ha suggerito anche cosa dire al ragazzo. Potevo dire che avevo dimenticato di dirgli che ogni mese c'erano delle spese condominiali e me ne sarei occupata io personalmente. La terza possibilità che mi diede era quella di non accettare né la prima né la seconda, ma di stare a guardare se questo ragazzo avesse mai potuto continuare a lavorare in quella palestra.
Quindi ti dava la responsabilità della vita di un'altra persona?
Assolutamente sì. Mi dava la responsabilità di scegliere se volevo lasciarmi comprare pur di salvare la mia vita, a venderne un'altra.
E durante questo dialogo, diciamo, tu hai scelto però una quarta via, la tua possibilità,
sì.
La tua scelta.
La mia scelta, che è stata la scelta di una madre che aveva finalmente la possibilità, in qualche modo, intanto di riscattarsi per quello che avevo dovuto subire io. E poi io ho voluto dimostrare che possono essere potenti, ma non possono comprarsi la vita della gente onesta. Per cui ovviamente io ho chiesto 48 ore di tempo, ma in realtà poi sono andata nella prima procura di pertinenza e ho raccontato tutto ai carabinieri, tutto quello che stava accadendo.
E quindi una donna, una mamma con 3 figli, da sola perché è separata, si è trovata ad affrontare un boss mafioso,
una famiglia
del calibro di Salvatore Locricchio e della famiglia Madonia, che,
sì,
ricordiamo, comunque sono premandanti anche della strage di Capaci,
sì,
quindi capaci di gesti efferatissimi, e sei andata a raccontare tutto
ai carabinieri.
E qui comincia un'altra parte di questa storia.
Sì, in realtà la prima cosa che ho voluto e che ho dovuto fare è stata quella di immediatamente restituire i soldi al ragazzo, il quale dopo ha compreso quello che stava succedendo, quando poi lo ha letto nei giornali. All'inizio ovviamente anche lui si è rammaricato del perché io rivolevo indietro la palestra. Per fortuna avevamo una scrittura privata che, insomma, mi consentiva entro un anno la possibilità di riprendere l'attività, e io ho restituito i soldi, ho ripreso l'attività in mano, ovviamente penalizzata l'attività, perché dopo 3 mesi dalla gestione di questo ragazzo che era un bravissimo istruttore, buona parte della gente lo ha seguito, e dopo qualche tempo sono scattati gli arresti, grazie al meraviglioso lavoro fatto dai magistrati che mi hanno seguito e dalle forze dell'ordine. sono stati arrestati Salvatore Locricchio e Rosario Pedone, che era uno anche lui dei mandanti della famiglia che veniva proprio a chiedere e a riscuotere il canone, chiamiamolo ancora di locazione, ma in realtà era il pizzo.
Ecco, tu ti sei trovata quindi ad andare in tribunale da sola.
Sì.
E solo in quel momento hai deciso di parlarne con la tua famiglia.
Sì.
Che cosa si prova a entrare in un tribunale, quindi in un edificio enorme, e sentirsi così piccoli e passare per andare a rendere la propria testimonianza tra tutte le persone della famiglia che stai accusando, che ti guardano fisso?
Ma devo dire che questa è una cosa veramente atroce, che a mio avviso non dovrebbe avvenire. Cioè, di fronte a determinate testimonianze, perché io ho voluto ulteriormente andare in tribunale a testimoniare dietro richiesta del magistrato, perché al di là delle prove però è chiaro che la mia testimonianza lì davanti al condannato era fondamentale. Però è stata una cosa veramente terribile, perché a parte avere il detenuto di fronte con le manette che ti guarda e chiaramente lo sguardo è chiaro, malgrado il PM ti suggerisce di non guardarlo negli occhi, però è inevitabile, perché se non guardi i suoi occhi, guardi gli occhi della moglie, guardi gli occhi dei parenti, guardi gli occhi degli amici, e gli unici occhi che non riuscivo a guardare erano quelli di mio padre e mia madre, che erano lì, però l'atteggiamento era diverso. Mentre mio padre e mia madre erano piccoli per la paura, per l'angoscia di quello che io stavo subendo, che poi alla fine in realtà io stavo subendo continue minacce in quell'aula, minacce di vita con lo sguardo di tutti quanti, mentre i familiari erano quasi, avevano un atteggiamento imponente, avevano uno sguardo che non l'hanno mai abbassato. I miei genitori erano piccoli e spaventati per quello che stava succedendo.
Ecco, tu hai detto la forza in questi momenti viene dalla fede in Dio e negli uomini buoni. Chi sono gli uomini buoni? Perché non sempre questi uomini buoni sono lo Stato, come ci racconterai fra poco.
Sì, gli uomini buoni per me sono stati quegli uomini che ho avuto a fianco nella mia vicenda, sono stati i miei magistrati che hanno fatto un lavoro a mio avviso eccezionale, la Procura di Palermo, hanno cercato di tutelarci, perché quasi sin dal primo momento hanno fatto in modo di salvaguardare al massimo la mia famiglia e le forze dell'ordine. Per me sono stati gli uomini buoni, quelli che hanno cercato di proteggermi, quelli che sono scappati ad ogni intimidazione che è avvenuta quando li chiamavo. Uomini buoni sono gli uomini della scorta che nei momenti di disperazione venivano a parlare con i miei figli per darci coraggio, quando per esempio nella mia palestra una mattina abbiamo trovato 3 croci nere disegnate, io ho 3 figli. Ecco, per me questi sono gli uomini buoni. E Dio penso che c'è bisogno che lo spiego. Dio è stata la mia forza, è stato quel padre che è sempre stato presente e con la sua presenza e con la sua giustizia siamo andati avanti, e sono certa che ci proteggerà sempre.
Ecco, tu sei una testimone di giustizia, quindi non un collaboratore, non un pentito. C'è da parte dello Stato italiano un'assistenza diversa in queste circostanze, perché lo Stato si presuppone ti voglia tutelare e quindi poi portare in un luogo sicuro senza penalizzarti e quindi garantendoti lo stesso tenore di vita che tu ti sei conquistata finché la legalità ti ha concesso di vivere serenamente. Ecco, nel momento in cui il processo si è concluso, lo Stato vi ha trasferiti in una località protetta. Però hai subito invece dei trattamenti che non sono stati propriamente civili da parte dello Stato.
Dunque, il programma di protezione intanto prevede tutto quello che è un'assistenza al nucleo familiare, sia psicologica che anche economica, di inserimento nella nuova località, soprattutto se, come nel mio caso, si è costretti, perché è in pericolo imminente di vita, a lasciare la propria località, il proprio territorio, perché la nostra non è stata una libera scelta, la nostra è stata una scelta
dettata dalla necessità,
dettata dalla procura che ha mandato una richiesta perché eravamo in imminente serio pericolo di vita. L'unica cosa che poi, ecco, gli uomini buoni che cercano di tutelarti per salvaguardare la famiglia, no? Però poi il programma che prevede l'inserimento immediatamente in una nuova abitazione, l'assistenza alla famiglia, per cui il programma prevede che lasci la tua casa. Noi sono venuti a prenderci e siamo dovuti partire in 2 ore, abbiamo dovuto fare dei bagagli velocemente. Immediatamente sono andata a prendere i miei figli a scuola e contestualmente saremmo partiti, e immediatamente il tempo del viaggio, perché veniamo portati in Italia, saremmo stati portati a casa. E così io ho detto ai miei figli quando sono andata a prenderli a scuola. Intanto ho dovuto spiegare cosa stava succedendo, perché è stata la prima volta che ho dovuto dire loro quello che stava accadendo. E ho cercato di dirgli che comunque, ho cercato di rendergli più indolore possibile la situazione, dicendo che stavamo andando in un'altra casa, che poi avrei spiegato tutto quanto. In realtà siamo stati portati in un albergo.
Quanti anni avevano i ragazzi?
Mia figlia Vittoria aveva 10 anni, Emanuele ne aveva 12 e Margherita ne aveva 18.
Quindi anche delle età in cui ci sono delle fragilità particolari. Perché...
Assolutamente, i ragazzi erano a scuola, hanno subito uno sradicamento violento. Un ragazzino che, mentre è seduto nel banco di scuola, la mamma bussa, non per dirti esci prima che andiamo a pranzo alla nonna, ma esci prima perché dobbiamo lasciare Palermo. E questo te lo dico con 3 macchine, anzi 4 macchine e 10 uomini armati. Però credetemi, è stato più difficile dover spiegare perché abbiamo avuto una casa dopo 7 mesi e perché siamo stati 7 mesi in albergo come se fossimo dei topi da nascondere.
Tra l'altro, questa località in cui siete stati trasferiti non vi ha garantito, diciamo, una vita semplice.
No, siamo stati portati in questo albergo dove dovevamo stare un paio di giorni.
Dove voi avete mangiato e dormito, convinti che comunque questo albergo rappresentasse per voi un angolo sicuro in cui lo Stato aveva previsto di tutelarvi.
In realtà siamo stati portati lì perché era un albergo indubbiamente tra i vari convenzionati col Ministero. Non eravamo lì per misure di sicurezza, eravamo lì perché era un albergo convenzionato. Per cui io pensavo che il fatto di dover mangiare lì fosse faceva parte di un programma di sicurezza. In realtà poi, quando ho visto che potevo uscire, potevo andare dove volevo, sola, a piedi con i miei figli, ho capito che insomma era solamente una questione di organizzazione, di pianificazione burocratica per cui stavamo lì. E così come prevede la legge, dal momento in cui il nucleo familiare parte ed entra nel programma di protezione e il testimone non può più portare avanti il suo lavoro, viene dato un contributo alla famiglia. Dal momento in cui siamo stati portati in albergo, il mio contributo, mi è stato detto dagli uomini del servizio, che veniva ridotto del 50% perché mangiavo e dormivo in albergo.
Ecco, possiamo dare un'idea di a quanto ammonta questo contributo?
Allora, il contributo viene dato 300 euro a figlio e 1200 euro al testimone.
Esattamente, non una cifra con la quale si possono mantenere le esigenze di una famiglia in todo, perché...
No. Soprattutto se non ti è consentito per motivi di sicurezza poter portare avanti il tuo lavoro, perché io sono un imprenditore con la mia azienda a Palermo. Tutto questo ti porta a dover fare una vita parecchio difficile, soprattutto se poi queste somme che ti vengono, tra virgolette,
accreditate,
sì, non sono poi quelle che ti vengono dette, ma quando la famiglia si trova improvvisamente degli addebiti definiti extra albergo con delle somme fantasma, come se noi avessimo usufruito di champagne e caviale negli alberghi, e con debiti di extra di 700 euro al mese, e chiaramente la somma è ancora ridotta.
Ecco, con chi può parlare un testimone di giustizia anche di queste inezie, che inezie non sono, perché sì, per carità, è una questione economica, però è fondamentale per mantenere una famiglia. Invece tu ti sei trovata a parlare con un referente telefonico che non era in grado né di dirti a cosa corrispondevano questi addebiti che ti venivano sottratti.
No, me lo ha spiegato. In realtà mi hanno detto al telefono che il contributo mensile non era quello che mi spettava, perché erano stati addebitati degli extra degli alberghi. Punto, stop. Così come la mafia ti dice che devi pagare il pizzo, punto e basta, io ho avuto la stessa spiegazione, cioè non ho avuto una spiegazione legittima nero su bianco, ho avuto una spiegazione quasi da imposizione. perché
soprattutto non una spiegazione con delle specifiche,
cioè no, perché detto... se io vado in un albergo dove mi portate voi, allora intanto dovevo essere lasciata libera di decidere se volevo mangiare in albergo, se volevo mangiare dove volevo, e soprattutto il contributo andando in albergo mi era stato ridotto del 50%, proprio perché dovevo pagare il vitto. E mi sta benissimo, considerando che sono comunque soldi pubblici. Io mi aspetto che se ci sono degli extra da pagare, intanto vorrei sapere quali sono gli extra e saperlo prima. Secondo, se ci sono degli extra, immagino che dovrebbero essere accompagnati, come mi era stato detto, da delle ricevute da me firmate. Ho chiesto le ricevute, non mi sono mai state presentate delle ricevute. Ovviamente non mi sono state presentate le ricevute perché non esistono. Perché non ho usufruito di extra. Dal momento in cui io ho scritto ripetute lettere al Servizio Centrale di Protezione, al Ministero degli Interni, ai vari presidenti, la Presidente della Camera, ho pubblicato lettere, ma ho fatto tutto questo per denunciare un atto a tutela dello Stato e a tutela dei cittadini, perché quei soldi non sono i miei soldi. Mi sento parte dello Stato.
Quindi hai fatto una battaglia per la trasparenza.
Per la trasparenza, a tutela dei cittadini e a tutela dello Stato, dei soldi pubblici alla fine.
Ora, diciamo che poi dopo 7 mesi di soggiorno in questo albergo voi avete finalmente avuto una casa di residenza, ma
sì.
Tutte queste situazioni di tensione hanno contribuito a non far avere ai tuoi figli uno status, diciamo, di serenità che gli consentiva di continuare in un momento di fragilità come quello dell'adolescenza, degli ultimi anni di scuola, di avere una vita serena per poter continuare la propria vita. Loro sopravvivevano, non vivevano.
Sì. Anche perché, tornando un attimino al programma di protezione, come dicevo, prevede un'assistenza, un inserimento nel sociale, per cui si immagina di essere inseriti nelle scuole, perché nelle scuole dove vanno i miei figli, e ovviamente noi viviamo in località protetta, non vanno a scuola nella città dove risiedono, ovviamente, però cosa voglio dire? Che la scuola non sa. Sa che arriva questo nucleo familiare, perché è il ministero che chiama, e determinate informazioni dovrebbe darle il ministero. In realtà nessuno sa mai niente. Io mi ritrovo a dover dare le spiegazioni che non so come dare alla scuola. Oppure...
E non hai avuto neanche un supporto psicologico in questi frangenti?
No, assolutamente. Io ho dovuto cercare io di dare delle spiegazioni ai miei figli del perché le case arrivavano dopo un anno e mezzo, perché abbiamo cambiato 3 città. E tant'è vero che mio figlio, c'è stato un momento che mi ha detto: mamma, dimmi la verità, che hai fatto? Perché scappiamo e ci nascondiamo? Alla fine i ragazzi credono in noi genitori, i ragazzi sono, quello che è la famiglia, noi siamo responsabili del bene o del male dei nostri figli. Per cui che vale che io dentro casa ovviamente insegno dei valori ai miei figli e purtroppo, devo dire, oltre a insegnarli nella teoria, io l'hanno provato sulla loro pelle, perché poi i miei figli sono stati al mio fianco. Nessuno dei miei figli mi ha mai detto perché l'hai fatto, malgrado il prezzo che stanno pagando. Però lo Stato certamente non dà un buon messaggio di Stato.
Quindi anche una scissione tra le istituzioni, tra quelle che vi aiutano nei momenti di difficoltà, come la magistratura che si fa carico di portare avanti le vostre denunce, e uno Stato invece centralizzato, amministrativo, che si perde nella sua burocrazia.
Nella sua burocrazia, ecco, esattamente. Nella sua burocrazia, che è talmente grande, talmente, forse devo dire, dispersiva. Però tengo a sottolineare, questo è un argomento che non si può parlare di burocrazia, perché si parla di vite umane, vite che hanno scelto di stare alla parte dello Stato. Il testimone di giustizia in realtà è un libero cittadino che non ha nulla da scontare, che purtroppo spesso perde la propria libertà per avere fatto una scelta di onestà. Cioè, raccontare la mia storia oggi a volte sembra come parlare di una superdonna che chissà che cosa ha fatto. Io credo che... A me non interessa raccontare il fatto che ho denunciato, perché penso che sia normale, è come insegnare ai nostri figli a non rubare. Quello che a me interessa, spero, toccare le coscienze, che invece non deve diventare normalità aiutare le famiglie che fanno questo percorso, che vanno incontro a una serie di difficoltà che non dovrebbero mai e poi mai conoscere.
Quindi portiamo avanti questa battaglia per la trasparenza, perché i cittadini che pagano le tasse dovrebbero poter scegliere se sottrarre i contributi a un testimone di giustizia piuttosto che spenderli in altra maniera. E ringraziamo Valeria Grasso, una mamma che è anche una testimone di giustizia, che ha raccontato la sua storia qui per noi sulle frequenze di Radio Vaticana.
Grazie. Arrivederci.
Grazie.